Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite la vostra Bibbia a Giacomo capitolo 1, esamineremo insieme i versetti dal 13 al 18. Giacomo 1, 13 al 18. Se stasera non copriremo tutto, probabilmente completeremo la parte rimanente la prossima domenica sera, quando avremo anche un culto di adorazione ed in qualche modo assembleremo il tutto per una meravigliosa serata insieme, se il Signore ci guiderà a proseguire un po' più a lungo. Guardate la vostra Bibbia nel mentre vi leggerò i versetti che vanno dal 13 al 18. Nessuno, quando è tentato, dica «son tentato da Dio». Perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi, la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, ed il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona ed ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci, secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Mentre ci avviciniamo a questo testo, lasciate che vi faccia notare anche il versetto 14. Inizia con queste parole: ognuno è tentato. Tutti noi possiamo testimoniare la veridicità di questa affermazione. Ognuno è tentato. La tentazione è l'esperienza comune di ogni essere umano, che sia cristiano oppure no. Paolo dice in 1 Corinzi 10 che le tentazioni sono comuni agli uomini. Un antico autore disse che anche quando siamo salvati dobbiamo ricordarci che il nostro battesimo non ha annegato la nostra carne. La tentazione è comune ad ogni uomo. Ogni uomo è tentato. Quindi tutti affrontiamo la battaglia della tentazione. Ed il come l'affrontiamo è un segno dell'autenticità della nostra fede o della mancanza di una fede vera e salvifica. Così come il modo in cui affrontiamo le prove e gli rispondiamo nei versetti dal 2 al 12 può essere visto come un test di una fede genuina, il modo in cui affrontiamo anche la tentazione è un test per la fede genuina. È normale che le persone non redente non accettino la colpa per la propria peccaminosità. Quando sono tentate e quando cadono nel peccato, è tipico che incolpino qualcun altro. I bambini vengono al mondo rifiutando di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. La prima volta che si rimprovera un bambino per qualcosa, la sua reazione iniziale, istintiva, è sempre dire cosa? Non l'ho fatto, non è colpa mia. Oh, ma tu non capisci. Accettare pienamente la responsabilità per la debolezza e per la tentazione non è un qualcosa che gli uomini fanno molto bene. I bambini evitano la colpa per i loro stessi errori e crescono con il diventare degli adulti che fanno più o meno la stessa cosa. In questo passaggio Giacomo sta dicendo che il modo in cui rispondiamo alla tentazione e dove riponiamo la colpa è un altro indicatore dell'autenticità della nostra fede salvifica o della sua mancanza. Ora, in un certo senso, il passaggio dal versetto 12 al 13 è repentino per Giacomo. Aveva appena parlato delle prove. Aveva usato lo stesso verbo, perazzo, lo stesso sostantivo perasmos, che significa prove o tribolazioni, ed aveva usato quella parola precisa per parlare delle prove che il Signore permette di entrare nella nostra vita per renderci più forti. Ed aveva appena detto che la persona che sopporta queste prove è beata. Abbiamo appreso che queste prove sono circostanze esterne che mettono alla prova la nostra fede e che producono una certa crescita spirituale. Ma quelle prove possono anche diventare tentazioni. Ed invece di essere un mezzo per la crescita spirituale, possono diventare una fonte di sollecitazione al male. Ogni difficoltà che entra nella mia vita o mi rafforza perché obbedisco a Dio e quindi rimango fiducioso nella sua cura e confido nella sua forza e quindi cresco, oppure sono tentato a dubitare di Dio, a negare la sua parola, a disobbedire, a fare ciò che è opportuno e quindi cado nella sollecitazione di fare ciò che è male. Stessa parola che punta alla seduzione, che punta al male, è anche usata per parlare della prova. La differenza sta nel come le rispondiamo. Se rispondiamo ad una prova con obbedienza, allora diventa per noi uno strumento di crescita spirituale. Se invece le rispondiamo con disobbedienza, essa si trasforma in tentazione e gli si cade in preda. Ogni prova ha il potenziale di diventare una tentazione a seconda della nostra risposta. Quindi Giacomo fa questo passaggio dalle prove che portano alla crescita e alla benedizione alle tentazioni che invece portano al peccato e alla morte. Quindi ogni circostanza della vita che affrontiamo ci pone davanti ad una decisione, infatti richiede una decisione. Persevererò? Proseguirò nella fede in Dio obbedendo alla sua parola oppure ascolterò la voce che suggerirà che la via più facile è la disobbedienza ed il peccato? Ora, se cadessi nel peccato, di chi sarebbe la colpa? Sarebbe colpa di Dio perché ha portato la prova o l'ha permessa? Sarebbe la colpa delle mie circostanze o del fatto che sono stato creato da Dio così come sono e quindi non posso farci nulla? Di chi è la colpa? Se Dio porta le prove, allora ne è forse responsabile quando diventano tentazioni? La questione di chi è la colpa nella tentazione al peccato è il cuore di questo passaggio ed è essenziale perché a tutti gli effetti è una questione tanto antica quanto il peccato stesso. Andate nella vostra Bibbia a Genesi capitolo 3. Genesi capitolo 3. E mentre approcciamo il versetto 11, Adamo ed Eva sono già caduti nel peccato e vengono confrontati da Dio. E Dio parla ad Adamo nel versetto 9 e dice: «Dove sei?» Dice: «Ho sentito la tua voce nel giardino, avevo paura perché ero nudo e mi sono nascosto, cosa che non avevamo fatto prima d'ora, ma aveva peccato e aveva paura di affrontare una divinità infinitamente santa e quindi si stava nascondendo». E Dio gli disse nel versetto 11: «Chi ti ha mostrato che eri nudo?» Tu da un tratto hai una consapevolezza personale che non hai mai avuto prima d'ora e quindi dici: «Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» E ascoltate l'uomo, cioè tutto quello che doveva dire era cosa? Sì, l'ho fatto. Ma invece disse: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Di chi era la colpa? Beh, lui suggerisce la donna, cioè dopo tutto una notte è andato a dormire, non aveva mai visto una donna in vita sua, si è svegliato la mattina successiva ed era sposato. Non sapeva nemmeno cosa fosse una donna. Ma il vero problema qui non è che sta incolpando Eva. Questa è l'affermazione. La donna che è cosa? La donna che tu mi hai dato. Di chi era la colpa? Di Dio. Avresti potuto scegliere qualsiasi donna perché lei? Perché ha creato una donna che avrebbe fatto una cosa del genere? Oh, a proposito, Adamo non è stato l'unico che ha parlato a Dio in questo modo. Notate il versetto 13. Dio, il Signore, disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» E la donna rispose: «Sono stata io?» «No», disse, «il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Cioè, sono una vittima tanto quanto mio marito. Siamo vittime di qualcosa che hai creato tu. Eravamo in questo giardino meraviglioso e tutto ad un tratto un serpente è apparso. Non l'ho creato io, il serpente? Non ho permesso che il serpente parlasse? La colpa fu attribuita a Dio. Ed è sempre stato così da allora. Dio mi ha fatto, Dio mi ha creato con la mia peccaminosità, Dio mi ha creato con le mie circostanze, Dio mi ha messo nella situazione in cui mi trovo nel mio matrimonio, Dio mi ha dato il mio ambiente, Dio ha creato la scena, non è colpa mia! In Isaia 63:17 si sente questa affermazione strana, dice: Signore, perché ci fai peregrinare lontano dalle tue vie e rendi duro il nostro cuore perché non ti tema? Che cosa terribile incolpare Dio per il tuo peccato! Ma quella è la tendenza della carne caduta, di sfuggire alla responsabilità per il nostro comportamento e spingerci persino ad incolpare Dio. Oh, siamo stati tutti tentati, pecchiamo tutti, abbiamo tutti peccato e spesso incolpiamo ed abbiamo incolpato Dio incolpando le nostre circostanze o le nostre debolezze o le nostre propensioni o l'ambiente che ci circonda o i nostri amici, i nostri parenti, la nostra famiglia, la nostra condizione economica, quello che sia. E quindi, nel versetto 13, Giacomo dice: nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio. E quella è un'esortazione che proibisce a chiunque di incolpare Dio. Robert Burns, il famoso poeta scozzese, scrisse: tu sai che mi hai formato con passioni selvagge e forti, ed ascoltar la loro voce ammaliante m'ha spesso portato a torti. Fine della citazione. E Robert Burns, con quelle parole, ha espresso quello che le persone hanno creduto nel corso dei secoli, che Dio ci ha creati con passioni selvagge e forti, e quindi cos'altro poteva aspettarsi se non una suscettibilità alla tentazione? Anche gli ebrei, tra i rabbini dei tempi antichi, credevano questo. I rabbini chiamavano l'impulso al malvagio dell'uomo Yetzer Hara e dicevano che lo Yetzer Hara è l'impulso malvagio dell'uomo, empio, in contrapposizione ad un impulso buono. Ed alcuni gli ebrei ragionavano che, visto che Dio ha creato tutto e visto che ha creato anche l'uomo, per forza di cose deve aver creato anche lo Yetzer Hara, perché se ha creato tutto certamente ha creato anche quello. Quindi questo ha portato ad alcuni detti rabbinici come questo: Dio disse, mi ravvedo d'aver creato la tendenza empia dell'uomo, perché se non l'avessi fatto non si sarebbe ribellato. Io ho creato la tendenza all'impietà, io ho creato la legge come mezzo di guarigione, e se vi occupate con la legge non ne cadrete sotto il suo potere. Dio pose la buona tendenza sulla mano destra dell'uomo e quella empia sulla sua sinistra, così dicevano i rabbini. È una credenza strana ma antica che Dio è responsabile delle nostre tentazioni e quindi dei nostri peccati. Giacomo vieta assolutamente tale pensiero. Infatti suggerisce che coloro che conoscono veramente Dio hanno una mansuetudine ed un senso di colpa, di rottura verso il proprio peccato, e non penserebbero mai ad incolpare Dio per quello. Come atto continuo, seppur occasionalmente, potremmo trarre certe illusioni. Ora notate ancora il versetto 13. Notate che c'è un participio passivo presente. Nessuno, quando è tentato, ovvero nel mentre, cioè nel processo del combattimento, nel mentre uno è tentato, cioè che nessuno si scusi, che nessuno provi a togliersi dall'uncino dicendo è colpa di Dio. Quando vi trovate sul cammino della tentazione continua e quando siete quasi al punto di cedere, non fate scuse e dite di essere tentati da Dio. Che nessuno lo dica. Infatti si includono anche le virgolette tra il sono tentato da Dio, come se fosse la frase che qualcuno direbbe in quella situazione specifica. Ora, voglio mostrarvi qualcosa di molto interessante, la scelta delle preposizioni in questo versetto. La piccola parolina di in italiano ha solamente una grafia ed un significato di. Però in greco ci sono due parole che possono essere tradotte con di. Una è apo e l'altra è upo. E sono parole molto importanti, apo e upo. Ora, apo allude ad un concetto remoto, cioè parla di distanza, di una relazione indiretta. Upo, invece, si riferisce ad un'agenzia diretta, colui che lo sta effettivamente facendo. Qui la scelta è apo, remoto. Ciò che sta dicendo è: nessuno dica, quando è tentato, sono stato tentato da Dio. Non è che Dio è lì che mi tenta direttamente, ma che, perlomeno in maniera remota, egli è la vera causa di questo problema. Cioè che a distanza Dio è colui che mi ha creato in questo modo, che ha creato le mie circostanze, che mi ha messo in questo ambiente, che ha fatto accadere tutte queste cose, e quindi lui è davvero responsabile. Non è usuale che qualcuno dica: oh, Dio mi sta effettivamente sollecitandomi al male, ma è comune che le persone dicano: di fatto è Dio che mi ha creato ed ha portato questa situazione, quindi in ultima analisi è responsabile di quello che faccio. La maggior parte delle persone non si spingono così tanto da vedere Dio come il tentatore diretto, ma sentono che si debba comunque biasimare, perlomeno indirettamente, Apo, per il fatto che ha permesso la situazione e persino la possibilità del fallimento. Quindi, questo direbbe: non permetterti mai a dire che Dio non è solamente l'agente diretto della tentazione, ma che non è neanche quello remoto. Non permetterti mai di dire una cosa simile. Non vederti mai come una povera vittima della provvidenza di Dio, della creazione di Dio e del fatto che Dio abbia permesso che qualcosa del genere accada. Ora Giacomo non sta vietando il dare la colpa a Satana, non sta vietando il dare la colpa ai demoni o al mondo o agli uomini, ma a Dio. Proverbi 19,3 dice: la stoltezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore. Filone ha detto: quando la mente ha peccato e si è allontanata dalla virtù, attribuisce la colpa a cause divine. Davvero ragione. Sfuggire la responsabilità del proprio peccato è uno dei passatempi preferiti degli esseri umani, ed ogni volta che attribuiamo la colpa altrove è come se rendessimo Dio responsabile per il semplice fatto che ha creato tutto. Alcuni sono persino spinti a dire che la colpa della tentazione è di Dio, e se non sei d'accordo allora ricordati Matteo 6,13, dove la preghiera del discepolo dice: non ci indurre in tentazione. Ho letto un autore questa settimana che ha detto: dobbiamo pregare che Dio non ci induca in tentazione, perché se non glielo chiediamo lo farà. Giacomo non vuole aver nulla a che fare con tali stoltezze fatalistiche, come il povero uomo che incolpa la sua povertà quando diventa un ladro e ruba e si ritiene giustificato nell'azione perché era povero e quindi incolpa le sue circostanze. Come l'ubriacone che va in giro, che distrugge la sua macchina, nel processo uccide pure qualcuno per poi dare la colpa a sua moglie per un'unione infelice, un matrimonio infelice, o incolpa la sua attività per averlo spinto a bere, incolpa la pressione, si sente esente da ogni vero senso di colpa. Quindi è così: gli uomini incolpano Dio per aver creato le loro passioni interiori, incolpano Dio per aver creato le loro circostanze. Di nuovo Robert Burns, il poeta scozzese, disse che era, e cito, spinto da passioni in cammino ardito. Eppure la luce che mi sviò dal cielo era un raggio di luce infinito. E di nuovo, articolando quello che gli uomini hanno percepito per anni, ovvero che non sono veramente responsabili per quello che sono, perché sono fatti così. Giacomo dice che questo è intollerabile, che Dio non è responsabile della nostra tentazione. Non possiamo dire questo, e se non è responsabile per la tentazione, allora non può neanche essere responsabile di cosa? Del peccato che ne deriva. Ora, per sostenere questa esortazione, nel versetto 13 Giacomo ci dà 5 prove. 5 prove, questo è incredibilmente ricco e voglio che le afferriate perché è molto molto pratico. Ci sono 5 prove che Dio non è responsabile della tentazione e quindi neanche del peccato. Numero 1, la natura del male. La natura del male. Versetto 13 dice: nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, che è la causa indiretta, ovviamente. Ed ecco il perché. Perché Dio, cioè letteralmente nel testo greco dice, non ha esperienza con il male, né tenta alcuno. Ora, ascoltate, questa è novità. Perché le divinità pagane e le divinità delle religioni storiche sono sempre state soggette alle tentazioni. Avete mai letto la mitologia greca? Avete mai letto delle divinità dell'antica Asia? Avete mai letto alcuni degli studi etnologici che mostrano le religioni degli uomini? Lì troverete che le divinità e gli dei del paganesimo sono sempre stati soggetti a tentazioni verso il male e che loro stessi sono visti frequentemente come peccatori e persino come tentatori. Ed il motivo è perché tutte le false divinità, segnatevi questo, tutte le false divinità non sono altro che la creazione delle menti di uomini caduti o delle menti di demoni caduti, ed essendo state generate da una sorgente caduta, manifestano la stessa corruzione e la stessa impietà dalla quale provengono. Il loro carattere è corrotto perché i loro creatori sono corrotti e nessun fiume può salire più in alto della sua fonte. Ma Dio, dice, non può essere tentato dal male. Ora, questa parola è usata solamente qui nel Nuovo Testamento. Aperastos significa che non ha alcuna esperienza con il male. Non ha alcuna esperienza di male, non ha alcuna capacità per o verso il male, non ha alcuna vulnerabilità al male. Oh, e a proposito, la parola male è neutra, è plurale, senza l'articolo, è un male generico di qualsiasi tipo. L'intero regno del male, con tutta la sua natura base ed immorale, non ha assolutamente alcun modo di penetrare la natura di Dio. Dio prova disgusto verso ogni forma di male, non può trovare alcun posto nel suo carattere santo. Quindi la natura del male è infinitamente lontana dalla santità di Dio. Levitico 19:2 dice: il Signore è santo. In Levitico 20:26 dice: il Signore è santo. In Isaia 6: santo, santo, santo. In 1 Pietro 1:16: il Signore è santo. La santità non può essere penetrata dal peccato. Quindi la natura del male lo pone lontano da Dio. Egli non può essere sollecitato da alcuna intenzione empia. Credo che Satana in Giobbe 1 si sia presentato davanti a Dio con l'intento di cercare di far perdere a Dio la fede nella sua capacità di mantenere il carattere retto di uno dei suoi santi, ovvero Giobbe. E credo che Apocalisse 12:10 dica che Satana è sempre l'accusatore dei fratelli, che si presenta a Dio per tentarlo, per violare la sua alleanza, il suo patto verso il suo popolo a causa dei loro peccati. In Romani 8 ci viene detto che, ovvero l'implicazione lì è che c'è qualcuno che vuole condannarci, che vuole esporre denuncia contro gli eletti di Dio, ma che nessuno può farlo perché Cristo ci ha giustificati davanti a Dio. Ma credo che Satana, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo da lui ammesso, vuole venire contro Dio, ma Dio non ha assolutamente alcuna vulnerabilità, perché la natura del male è totalmente estranea alla sua natura, è inespugnabile all'assalto del male. La sua santità è eternamente pura, infatti, in Abacuc, vi ricordate quello che dice, no? Nel versetto 13 del capitolo 1, tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Troppo puro per contemplare il male, troppo puro per vedere l'iniquità. Dio è un Dio santo. La natura del male, quindi, rende impossibile che Dio sia mai tentato con successo o che lui possa persino mai tentare qualcun altro, perché tentare qualcun altro significherebbe che in qualche modo lui proverebbe un certo piacere nel vedere qualcun altro compiere del male, ma colui che non conosce il male non può provare alcun piacere in esso. Seconda Samuele 24 presenta un punto interessante ed è probabilmente buono accennarlo. Dice questo, giusto per nel caso lo troviate e ne siate incuriositi. Il Signore si accese di nuovo d'ira contro Israele ed incitò Davide contro il popolo, dicendo: vai, fa il censimento di Israele e di Giuda. Davide aveva commesso un peccato, il peccato era quello di contare il popolo invece di fidarsi in Dio, voleva fidarsi nella potenza del suo popolo. Dice che l'ira del Signore si accese contro Israele e lui incitò Davide. E quello sembrerebbe dire che egli, ovvero Dio, incitò Davide verso quel peccato. E questo è l'unico posto nella Bibbia dove un pensiero tale viene presentato. Ma per lo Spirito Santo di Dio abbiamo un passaggio comparativo in Prima Cronache 21. Questo testo è parallelo e quello che dice è questo: e Satana si mosse contro Israele ed incitò Davide a fare il censimento di Israele. Cioè l'aspetto accurato di quella tentazione per quanto riguarda chi fosse il tentatore si trova in Prima Cronache 21:1 e dice che fu Satana a farlo. La prospettiva più ampia però presentata da Samuele è che Dio lo permise perché Davide aveva la scelta di rispondere alla seduzione di Satana oppure no. Dio non tenta al male e questo è esplicitamente dichiarato, e quando andate a 2 Samuele 24 sembra che sia così. Bisogna andare direttamente a Prima Cronache 21 dove dice che fu Satana a farlo, e quindi quello che lo scrittore di Samuele sta dicendo è che l'azione era nella sfera di permesso di Dio per l'adempimento del giudizio di Dio se Davide infatti avesse scelto di fare il male. Matteo 4 dice che lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto per essere messo alla prova dal diavolo. Di nuovo qualcuno potrebbe dire, non è quindi vero che Dio per mezzo del suo spirito lo condusse fuori ad essere tentato? No, lo condusse fuori per essere messo alla prova. Dal momento che superò tutte le prove, nessuna di esse fu davvero una tentazione, perché non portarono mai a cosa? Al peccato. E tramite quelle prove dimostrò di essere il figlio di Dio, gli angeli vennero e gli ministrarono. E quindi potreste dire, ma che dire quindi di Matteo 6,13, dove dice non ci indurre in tentazione? E di nuovo, anche quello ha a che fare con le prove. E quello è il grido del cuore di un santo che sta dicendo, oh Dio, mentre prego non condurmi in alcuna prova che sia più di quanto io possa sopportare. Signore, non condurci nei tipi di prove che potrebbero diventare tentazioni, perché sono più di quanto possiamo gestire. Ed il Signore risponderà a quella preghiera, perché 1 Corinzi 10,13 dice che nessuna prova o tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati come oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. Non ci indurre in quelle prove che sono troppo forti, che vanno al di là di noi stessi. Quella è la preghiera di Matteo. Quindi la verità di Giacomo rimane vera. Dio non tenta nessuno e gli permette che le tentazioni accadano e uomini come Davide possono prendere una scelta, ma Dio non tenta mai. Permette che siamo messi alla prova, così come ha permesso che Cristo fosse messo alla prova, ma mai oltre ciò che siamo in grado di sopportare. E con queste ci darà sempre le risorse necessarie per vincere se scegliamo di usarle. E quando imploriamo non ci indurre nella prova o nella tentazione, stiamo dicendo semplicemente, Dio, ti stiamo chiedendo di fare quello che hai promesso di fare e non darci mai più di quanto possiamo sopportare. Quindi la natura del male dice che Dio non può essere tentato, non può nemmeno sperimentare il male e quindi non può tentare nessuno. Come ho detto, per tentare qualcuno dovrebbe provare un certo diletto nella tentazione e nel peccato, cosa di cui è incapace, perché il suo diletto risiede solamente in ciò che è puro ed in ciò che è santo. Quindi la natura di Dio, dice Giacomo, ci dice, o la natura del male invece, ci dice che Dio non può essere la fonte della tentazione e del peccato, perché il male è contrario alla sua natura. In secondo luogo, la natura dell'uomo. La natura dell'uomo, non solo cos'è il male? Non solo il male, ma anche chi è l'uomo. Guardate il versetto 14, questo è interessantissimo. Invece ognuno, letteralmente hekastos, o ogni uno, o ciascuno, ma ciascuno, ogni individuo, è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Ma è la prima parola, e questo è il fatto essenziale della cosa. La tentazione non viene da Dio, ma ogni uomo, cioè ciascuno di noi, senza eccezioni, tutti gli individui, non c'è nessuno al di fuori di questa prospettiva, tutti sono tentati, e questo è al tempo presente che si spinge all'esperienza ripetuta della tentazione, è tentato, e segnatevelo, dalla propria cosa, dalla propria concupiscenza, nell'originale dice è trascinato via e sedotto. Parole interessanti sono dei participi. La prima proviene dalla caccia ed è usata per attirare un animale in una trappola. La trappola viene preparata con un'esca e l'animale ne viene attirato. Il verbo stesso, helkomai, significa essere trascinato da un potere interno, una forza interiore, significa essere condotti, essere costretti, essere spinti, essere attirati in una trappola. Essere vittime dell'esca ed essere catturati di conseguenza. È un termine di caccia. Il secondo termine invece, sedotti, è un termine di pesca. Quella parola significa letteralmente catturare o prendere, ed il suo uso letterale era quello di catturare un pesce con l'esca, cioè preparare l'amo con l'esca e cacciare il pesce con essa. In 2 Pietro 2, 14 e 18 viene tradotto con sedurre o con ingannare. Delea zamenas significa sedurre o significa catturare il pesce con l'esca. Il problema è questo. Ogni persona è tentata quando l'amo è pronto o quando la trappola è pronta e quindi siamo attirati, siamo costretti, siamo trascinati, ingannati dalla nostra cosa, concupiscenza. Questi termini mostrano che colui che è stato tentato, attirato o ingannato viene agganciato ed intrappolato nel peccato. Pensate a questa immagine per un momento. Il motivo per cui gli animali vengono all'esca e vengono intrappolati, o i pesci vengono all'esca ed intrappolati, è perché l'esca sembra buona. È attraente, è invitante, tutto quello che vedono è l'esca. Ma invece del piacere anticipato, quando afferrano l'esca, arriva il dolore della cattura e della morte. E lo stesso è per la tentazione. Si aggira là fuori, promette un'indulgenza gustosa, promette un certo boccone soddisfacente, promette un piacere maggiore, un divertimento, una ricompensa, ed attira la vittima ingenua nella sua trappola e verso l'amo in modo letale. Ora, cos'è che fa tutto questo? Cosa fa? Di chi è la colpa? Cos'è che ci attira così fortemente verso quell'esca? Forse Dio? No. È Satana? No, Satana prepara l'esca ed il mondo prepara l'amo, i demoni preparano l'amo e anche gli uomini lo preparano. Ci sono tante persone che preparano l'amo, ma cos'è che ci attira verso di esso? Cos'è che ci attira verso la trappola? Cos'è? La nostra concupiscenza. E questa è la natura dell'uomo. La nostra condizione decaduta ha, come parte della sua entità, il desiderio del male. È un triste che non dice che è trascinato via dalla concupiscenza, ma dalla sua concupiscenza. È molto enfatico. La sua o la propria enfatizza il fatto che non stiamo parlando di qualcosa di generico, ovvero di qualcosa che tutti possiedono comunitariamente come il resto delle persone, nello stesso modo, no. Ma ogni individuo, hekastos, ognuno ha la sua inclinazione particolare verso la concupiscenza, che di fatto è quella cosa che lo attira all'esca stessa. E non è vero che la passione di una persona è repulsione per qualcun'altra? No, certamente. Vero persone che sono letteralmente, cioè dalla loro concupiscenza, sono state letteralmente ingolfate nell'omosessualità. E quello mi è assolutamente ripugnante. O potete abboccare quell'esca quanto volete davanti a me, mi vedrete sempre andare nella direzione opposta. Abbiamo tutti una certa, non voglio usare la parola caratteristica, ma abbiamo tutti certe caratteristiche della nostra concupiscenza che rendono alcune trappole ed alcuni ami d'esca più allettanti rispetto ad altri. Ed è per questo che sta individualizzando la cosa dicendo la sua propria concupiscenza. Ora, questo si riferisce all'inclinazione dell'anima a godere o acquisire qualcosa. La parola concupiscenza è epitumia. La parola di base è thumos, cui è aggiunta la preposizione. Significa desiderio dell'anima, è una passione forte dell'anima. Ed il problema nel nostro peccare non è Dio, il problema non è nemmeno il diavolo, il problema non sono nemmeno i demoni, il problema non è nemmeno il mondo o gli uomini empi che ci circondano. Ascoltate, il mondo, gli uomini empi, i demoni, il diavolo stesso hanno tutti circondato Gesù Cristo per tutta la sua vita, eppure egli non ha mai peccato perché in lui non c'era mai alcuna epitomia, non c'era mai alcuna concupiscenza, non c'era mai alcuna attrazione, niente di quello che potevano mettere sull'amo l'attirava in alcun modo. Vedete, il problema non è il tentatore esteriore, a pesare di Flip Wilson, il diavolo non ti fa fare un bel niente. Il problema non è il tentatore esterno, esteriore, il problema è il traditore interiore, interno, quello è il problema. La nostra tentabilità deriva dalla nostra natura e dai nostri desideri peculiari. E l'anima di ogni persona ha i suoi modelli di desiderio carnale e come risultato del suo ambiente o della sua istruzione o delle sue scelte personali. Quindi è assurdo, e ciò che rende la cosa così stupida è quando le persone si mutilano via parti del corpo. La questione è che nella natura dell'uomo c'è una propensione a desiderare cose che soddisfano, e se attratti da quelle cose al di fuori della volontà di Dio c'è la capacità di abboccare all'amo. A proposito, notereste anche che dice che quando viene tentato dalla sua concupiscenza, usa il termine hupa, che implica il fatto che la vera tentazione è il desiderio, cioè l'agente vicino e diretto, quello che di fatto è responsabile del peccato, è il desiderio, la concupiscenza. Pogo disse: abbiamo incontrato il nemico ed il nemico siamo noi. Ed è vero, ed è un qualcosa di profondo, il nostro nemico siamo noi. Guardate Romani 7 per un momento, lasciate che vi rinfreschi la mente con un passaggio che abbiamo studiato in passato. Romani 7, Paolo qui comunica dov'è che risiede il problema. A partire dal versetto 15 dice: quello che faccio non lo capisco, e sta parlando da credente? Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio? Suona familiare? Certamente. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. In altre parole, ci sono cose che so essere giuste e sbagliate, e so quali sono e voglio fare il bene e non voglio fare il male. Quindi la legge è buona, la legge mi sta dando la giusta direzione. Ma tutti questi desideri empi e malvagi, dice il versetto 17, dice non sono più io, cioè non è il vero io, non è quell'io rigenerato, ma è il peccato che dimora dove? In me. Vedete, il problema, sta dicendo, il problema con la mia tentabilità è collegato al peccato che abita in me, che dimora in me, che a sua volta è legato alla mia carne. E lo dirà nel versetto 18, difatti io so che in me, ovvero nella mia carne. Poi dice giù al versetto 23, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Mi vedo come un infelice, versetto 25, uno che serve la legge del peccato con la mia carne. Ora, quello è il problema. Il problema è che anche se siamo stati redenti e anche se abbiamo ricevuto una nuova natura e anche se siamo stati creati in Cristo Gesù, abbiamo ancora un nemico interiore. La passione, la concupiscenza è quel desiderio di essere soddisfatti da qualcosa che di per sé potrebbe anche essere qualcosa di buono. E infatti la maggior parte della lussuria, della concupiscenza, non è altro che la perversione, la distorsione di un qualcosa di buono che Dio ci ha dato. Per esempio Dio ci dà la benedizione del sonno. E alcune persone però ne sono così ossessionate da diventare pigre o indolenti. Dio ci ha dato il dono dei vestiti per poter coprire il nostro corpo e tenerci al caldo e per alcune persone invece diventa una lussuria assolutamente consumante a tal punto che sono così affascinati dalla soddisfazione che ricevono quando le persone che li circondano notano quello che stanno indossando che quello controlla letteralmente il loro budget, la loro vita stessa. È meraviglioso che Dio ci abbia dato il dono di aver rifugio degli elementi, la meravigliosa realtà della privacy e la capacità di condurre le nostre faccende in un luogo più privato con le persone che amiamo, eppure alcune persone vogliono essere coccolate e curate in tal maniera che va al di là delle necessità umane e diventa una sorta di feticcio. Non c'è nulla di male con la sete, Dio ce l'ha data come desiderio che ci porta a fare cose che sono benefiche per il nostro corpo, ma alcune persone si ubriacano fino alla fogna. Non c'è nulla di male con il cibo, ma alcune persone diventano ghiotte. Non c'è nulla di male nel soddisfare i nostri bisogni, ma è facile pervertire i propri bisogni ed andare ben oltre ciò che sono realmente. Anche il sesso ci è stato dato da Dio come un dono meraviglioso e glorioso, ma quando pervertito e cercato al di là della volontà di Dio, diventa l'amo insidioso per intrappolare la persona che è guidata dal desiderio per quelle cose. Non abbiamo bisogno di Satana, non abbiamo bisogno di demoni, non abbiamo nemmeno bisogno del mondo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la passione residente della carne e questa si muoverà verso gli ami insidiosi. Come ho già detto, di solito, la passione radicale è la perversione di un dono dato da Dio, però la sua distorsione. Quindi Dio non è responsabile per la nostra tentazione o per il nostro peccato, la natura del male stesso ce lo dice perché egli non ha alcuna parte nella natura di Dio. In secondo luogo, la natura dell'uomo ci dice dov'è che si trova il problema, si trova in noi stessi, la nostra concupiscenza è il problema. Ora, Giacomo ci porta ad un terzo pensiero che espande il secondo. La terza prova, che Dio non è la fonte del peccato, è la natura stessa della lussuria. Avendo identificato la lussuria nella natura dell'uomo, ora passa a discutere la cosa nei versetti 15 e 16 in termini molto, molto pratici ed utili. Ed è qui che voglio che vi concentriate, perché questo è il cuore del messaggio per la nostra vita. Al versetto 15 Giacomo cambia metafora passando dalla caccia e dalla pesca al parto, con la quale continua a discutere la natura della concupiscenza. E dice: quando la concupiscenza ha concepito, e presenta la concupiscenza come se fosse una madre in concepimento, e che quindi partorisce un figlio che è il peccato, ed il peccato quando è compiuto non fa altro che produrre cosa? La morte. E questo è molto, molto utile, ascoltate attentamente. La maggior parte delle persone pensa al peccato come a un atto isolato o come una serie di azioni o di comportamenti. Dio però sta dicendo qui che il peccato non è un atto, il peccato è il risultato di un processo, ok? È il risultato di un processo. Inizia con, e vi darò delle D così che potete scriverle e ricordarle, inizia con il desiderio, con l'epitomia o con la concupiscenza. E potrei aiutarvi un attimino con il vostro schemino? Scrivete la parola desiderio e poi di fronte scrivete la parola emozione. Il desiderio è correlato all'emozione o alle emozioni. Inizia con un sentimento, inizia con quel sentimento di voler essere soddisfatti, di voler acquisire qualcosa per soddisfarci, qualcosa di nuovo, qualcosa che ci è stato fatto penzolare di fronte alla faccia, qualcosa che abbiamo visto in gioielleria o al concessionario o al centro commerciale o dove sia. O c'è una casa e continua a passarci davanti ogni volta ed è un qualcosa di puramente emotivo che però ti fa qualcosa, ti fa sentire un certo desiderio. Inizia tutto lì. Il peccato inizia dal desiderio. La seconda D è la deviazione. L'inganno. E proprio di fianco alla deviazione scrivete la parola mente. Cioè quello che succede è che si inizia con il desiderio nell'emozione, poi si arriva alla deviazione della mente, all'inganno, perché si inizia a giustificare, a razionalizzare un certo diritto che abbiamo per quel desiderio. Giusto? Non è altro che lo schema o la progressione inevitabile. Ora, questo è quello che abbiamo visto nel versetto 14, essendo stati attratti e sedotti. Cioè l'amo è pronto, la trappola è preparata ed inganna l'intelletto. Questo guarda e dice, ho diritto a quello, sembra buono, credo che mi soddisferà, calmerà il mio bisogno, o placherà i miei desideri. E quindi quello che iniziò con un desiderio nell'emozione si sposta all'inganno della mente e quindi si inizia davvero a credere di averne il diritto e si inizia a credere che sia un qualcosa di bello e di appagante, un qualcosa che porterà ad una certa soddisfazione ed il fatto che offrirà quello che vogliamo. E quindi cosa facciamo? Ci muoviamo e cosa? La lussuria o la concupiscenza concepisce. Cioè chiamiamo questa la terza D, disegno, progettazione. Ora qui inizia a formarsi il concetto di come portare a termine il peccato. Questo avviene nella volontà. Si è passati dalle emozioni alla mente ed ora si è arrivati alla volontà. E la volontà è attiva, si inizia a giocare con la mente e quello che la mente ha già concluso viene formato in un progetto vero e proprio, in un disegno creato dalla volontà. Quando la concupiscenza ha concepito. Il disegno si inizia a formare. A proposito, la parola concepire sulla busta significa letteralmente diventare incinta. Quando la nostra lussuria, per così dire, la nostra lussuria è stata sedotta dalla prostituzione dell'amo da pesca, diventa incinta. Ed il disegno inizia ad essere concepito, per così dire, nel grembo dell'anima della persona. Emozione, desiderio verso qualcosa di soddisfacente ma di sbagliato. E poi tutto quello si sposta alla mente, si convince di avere ogni diritto di averlo, ed essendosi convinto di quello, concepisce il peccato stesso. E quindi il peccato è concepito. E poi abbiamo la quarta D, la disobbedienza. Si verifica l'atto. Produce il peccato. Ogni bambino che nasce nasce da quello stesso processo. Prima c'è un desiderio tra un uomo e una donna, e quel desiderio poi viene attuato nella loro mente, cioè si decide di farlo, prendono la decisione, poi lo concepiscono ed eventualmente il bambino viene alla luce. E lo stesso è per il peccato. Viene concepito inizialmente come un mero desiderio nella mente, poi è giustificato nelle emozioni, poi giustificato nella mente, poi concepito nella volontà e realizzato nel comportamento, nell'azione. Quella è la sequenza. La parola partorisce il peccato, vedete lì? È tikta, eh? Significa dare alla luce, nascere. E si manifesta nel comportamento, quindi accanto alla disobbedienza potete scrivere comportamento, cioè l'atto effettivo dall'emozione alla mente, alla volontà, al comportamento. Le emozioni portano la mente a razionalizzare la cosa, la mente razionalizzata porta la volontà a pianificare e poi nasce il bambino. Il fatto è compiuto e tutto inizia ed è iniziato con il desiderio. Però lasciate che vi dica qualcosa di molto pratico, ok? A quale punto, quindi, nella nostra vita affrontiamo il peccato? Qui, a livello del comportamento? No! Molto prima! Quale livello? A livello del desiderio. È la persona che è in grado di controllare le proprie risposte emotive che affronterà efficacemente il peccato. Oppure la persona che, seppur sente quelle risposte emotive, ha una mente santificata e quando va dalle emozioni alla mente viene fermata. Se la cosa dovesse arrivare alla volontà e qualcosa dovesse essere concepito, allora nascerà. Il bambino è concepito, è un bambino nato. Quel bambino deve uscire. E quindi, nel trattare il peccato della nostra vita, non possiamo occuparci solamente con la fine della linea, praticamente dobbiamo spingerci molto prima al principio stesso. Se le emozioni sono esposte all'amo, ci sono problemi. E sapete, tutto nella nostra società empia lavorerà sulle tue emozioni. Tutte le cose più drammatiche, i film, la televisione, i libri, la musica, l'abbigliamento e tutti i luoghi, i suoni, sono tutte cose che non fanno altro che attrarre la nostra attenzione. Sono tutti progettati per catturare le nostre emozioni per prima, sono tutte una facciata che vuole attirarci. Anche la pubblicità televisiva è completamente sconcertante. Cioè, io sono lì che li vedo vendere una macchina e non ti dicono nulla sulla macchina stessa, sulla meccanica della macchina, che non è altro che un macchinario, niente. Tranne che per una qualche sceneggiatura drammatica, accompagnata da una musica folle, una musica selvaggia, o cose futuristiche che volano dappertutto. E cosa c'entra con l'auto? Non ha assolutamente nulla a che fare con la macchina, ma ha tutto a che fare con le tue cosa? E le tue emozioni. Con le tue emozioni. È da lì che inizia tutto. È da lì che inizia tutto. Le donne indossano il profumo spesso e lasciano la scia. Ora, quello non lo fanno per accattivare il tuo intelletto. Dobbiamo proteggerci a livello delle nostre emozioni. E in secondo luogo, a livello della nostra mente. Quindi la mente deve essere resa prigioniera di Cristo. È una grande verità. Non è questa una grande verità? Cioè dobbiamo portare ogni cosa nella mente in cattività, schiavitù, a Cristo. Una mente non protetta, non controllata, non allerta, si riempirà sempre di immagini empie. Quindi io devo controllare le mie emozioni, devo controllare la mia mente. Perché è lì che inizia tutto. È lì che inizia tutto. Quindi voglio essere sicuro che le mie emozioni siano dedicate alle cose di Dio. Sapete qual è una meravigliosa benedizione in questo senso? È la buona musica cristiana. Perché io amo la musica, così come tutti. La musica non è altro che un qualcosa di emotivo più che cognitivo. Gran parte è cognitiva, ma la maggior parte è emotiva. Non è meraviglioso che abbiamo il privilegio in questi giorni, in questi tempi, abbiamo il privilegio di godere dell'aspetto emotivo e di avere l'anima che canta, le emozioni che abbiamo con la musica in modo che onorino Dio. E non è meraviglioso quando i bambini crescono imparando della buona musica cristiana, così che le loro risposte emotive, le loro gioie, i loro dolori possono essere impostati su musica che è fondamentalmente musica che glorifica Dio piuttosto che la musica del mondo? Ci sono modi di poter gestire le nostre emozioni, non possiamo esporle continuamente a cose che ci attirano lontano dalle cose di Dio, non possiamo farlo senza pagarne un caro prezzo. E la mente? È molto semplice, abbiamo bisogno della mente di Cristo, dobbiamo rinnovare la nostra mente. Abbiamo bisogno di una mente che è focalizzata sulle cose di lassù e non sulle cose di qua giù. Abbiamo bisogno di una mente che è saturata dalla parola di Cristo nella quale ci dimora riccamente. Abbiamo bisogno di una mente, come dice Paolo in Romani 12:2, che è trasformata e che non è conformata a questo mondo. Dobbiamo, posso dirlo in poche parole, dobbiamo amare il Signore Dio nostro con tutta la nostra mente. Cosa c'è nella tua mente? Cosa c'è nella tua mente? Se la tua mente si nutre alla parola di Dio, allora fermerà il peccato molto prima che si sviluppi. Se le tue emozioni sono sotto il controllo dello Spirito di Dio, i tuoi sentimenti sono stati resi prigionieri a Lui, allora fermerai il peccato lì dove inizia. Se lascerai andare le tue emozioni e le esporrai a tutto ciò che il mondo gli sta gettando addosso e permetterai che la tua mente rimanga aperta a tutto ciò che vola dentro e fuori e non è coltivato o orata profondamente con la parola di Dio, allora concepirai il peccato e darai il bambino alla luce. E posso aggiungere quello che poi anche lui aggiunge al versetto 15? Quando il peccato è compiuto, apoku e significa causare la gravidanza, ovvero quando il peccato viene alla luce, il che è sinonimo di tekte, l'altro verbo, partorisce il peccato ed il peccato, quando è compiuto, produce che cosa? La morte. Quando il peccato nasce, nasce assassino, omicida. Che quadro? Che quadro? L'emozione? E dall'emozione nasce la decisione? E dalla decisione nasce la concezione della volontà e poi il comportamento e l'immagine del portare il bambino è così bella fino alla fine quando il bambino nasce ed il bambino si rivela essere un omicida. Il peccato è un omicida. Il salario del peccato è cosa? La morte. La morte spirituale che separa l'anima da Dio, la morte fisica che separa l'anima dal corpo, la morte eterna che separa l'anima ed il corpo da Dio. E qui non sta parlando in modo particolare di cristiani o di coloro che non lo sono, sta solamente dicendo che tutto quello che il peccato produce è la morte. Anche per un credente potrebbe essere la morte fisica, come dimostrano 1 Corinzi 11 e 1 Giovanni 5 e 16. Ogni tipo di morte deriva dal peccato. Quindi l'idea che tu stia portando alla vita una sorta di comportamento soddisfacente è una menzogna. Tutto ciò che stai portando è peccato e tutto ciò che il peccato porta è la morte. E quindi dice il versetto 16, non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Non vi ingannate. E di nuovo quella parola è la stessa parola dalla quale riceviamo il termine pianeta, come se qualcosa stesse vagando via. Sappi dove sta il problema, sta dicendo non siate ingannati, fermatevi lì e smettete di incolpare Dio e smettete di incolparvi da soli e smettete di guardarvi dentro da soli e non andate avanti ciecamente nella vita accettando le cose come stanno ed incolpando Dio. Rendetevi conto che avete dentro di voi un nemico e quel nemico è il vostro stesso decadimento, è la vostra stessa lussuria e quel nemico è un nemico che deve essere affrontato. Non potete esporre le vostre emozioni a tutto ciò che vi attira, non potete lasciare che la vostra mente diventi prigioniera di quelle cose. Dovete riconoscere dov'è il problema, non esserne ingannati, dovete tornarci e dovete affrontarlo a quel livello. Fermatelo al principio, riempite la vostra mente con le cose di Dio, in modo che non possano mai accoppiarsi con i vostri sentimenti e concepire il peccato nella vostra volontà. Se le tue emozioni sono controllate o se la tua mente è sotto controllo, una delle due non permetterà che l'altra s'accoppi per il concepimento del peccato. La natura del male, la natura dell'uomo e la natura della lussuria eliminano il fatto che Dio possa mai tentarci a peccare. E poi una prova diretta alla natura di Dio, versetto 17, guardate qui, questo è così meraviglioso, la natura di Dio. Ecco il cuore del testo, leggetelo per voi stessi. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona ed ogni dono perfetto vengono dall'alto. Voglio dire, le uniche cose che scendono da lui sono cosa? Buone e perfette. Noi abbiamo una natura che dà origine al peccato. Dio? No! La natura di Dio è tale che produce solamente ciò che è buono. E questa è una cosa duplice. Dal lato negativo, quello che sta dicendo è che Dio non potrebbe mai produrre il peccato. Dal lato positivo, pensateci su, quello che sta dicendo è che Dio riverserà bene, 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 bene e ancora più bene. E quindi perché mai al mondo sta inseguendo ami insidiosi per essere soddisfatto quando Dio sta riversando tutto quello che potresti mai desiderare per tutta la tua soddisfazione? Dal lato negativo, Dio non potrebbe mai produrre del male perché è buono. Dal lato positivo, egli produce così tanta bontà infinita ed illimitata che rende uno stolto chiunque sia tentato di essere attirato, attratto da un qualche amo, da qualche trappola insidiosa, quando tutta la bontà di Dio è disponibile per la sua grazia. La nostra carne è un pozzo di acque torbide, quando pensiamo a quello che fa. E perché mai vorremmo bere da quella fonte quando possiamo venire al pozzo, alla fonte stessa della vita. Dio ci dà ogni cosa buona ed ogni dono perfetto. Avete notato i due ogni, tutto incluso, ogni. Avete notato i due doni, dono. Uno è dosis, che si riferisce all'atto di dare, l'altro è dorema, che si riferisce al dono dato. Ogni atto di dare ed ogni dono donato in quell'atto sono buoni e perfetti. Buono significa buono, non c'è alcun comparativo per questo, non è buono, più buono o il più buono, è solamente buono, completo, di nulla mancante ed è anche completamente sufficiente. È perfetto, completo. Ogni buon dono, ogni buon dono dato da Dio è perfetto, benefico, assolutamente completo. Non c'è da stupirsi che Gesù abbia detto in Matteo: chiedete e vi cosa? Vi sarà dato, cercate e troverete. Oh, che passaggio meraviglioso. E se veramente cercassimo qualcosa nell'anima che sia giusto e che sia buono, lo chiederemmo a Dio? Non pensate forse che Dio ce lo darebbe? Se voi, pur essendo empi, dice, sapete dare buoni doni ai vostri figli, se voi padri che siete caduti, sapete essere buoni verso i bambini che amate, quanto più darà vostro padre che è nel cielo cose buone a quelli che cosa? Che glielo chiedono. Ed in Luca 11:13 dice che egli darà loro il suo Spirito Santo. Quanto è stupido correre dietro ad ami e trappole nascoste, attirati dalla propria concupiscenza, quando Dio ha così tanto da dare, una provvisione inesauribile, ogni dono buono ed ogni dono perfetto è suo da dare. Una donna vide il mare per la prima volta nella sua vita e disse ad una sua amica: che meraviglia vedere qualcosa di cui ce n'è abbastanza. E quando guardate alle benedizioni di Dio, state vedendo qualcosa di cui ce n'è abbastanza. Tornando al versetto 17, ogni cosa buona ed ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono. Viene tutto dall'alto e sta tutto fluendo verso di noi. Che stoltezza quella di afferrare l'amo allettante del peccato. Quanto è stupido entrare nella trappola quando ogni dono buono ed ogni dono perfetto sta scendendo come pioggia dal cielo su di noi. Satana ha cercato di dire ad Eva che Dio le stava nascondendo qualcosa. Dio non ti sta permettendo di avere il meglio, faresti meglio ad afferrare quella soddisfazione, faresti meglio ad afferrare quella cosa migliore. Dio ti sta tenendo lontano dal meglio. E lei credette a quella menzogna, il bambino fu concepito, nacque ed il bambino era la morte. Il bambino era la morte. E mi ricordo, ci stavo proprio pensando su questo pomeriggio stesso, secondo Samuele 12, il peccato terribile di Davide con Bathsheba. Ascoltate quello che dice la parola di Dio. E naturalmente Nathan si avvicinò a Davide e gli disse al versetto 7: Davide, tu sei quell'uomo, tu sei il peccatore, l'hai fatto tu, tu sei l'adultero, tu sei l'omicida. Ed ecco cos'è che il Signore ha da dirti: Davide, io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo signore ed ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore, ti ho dato la casa di Israele, ti ho dato la casa di Giuda, e se questo era troppo poco ti avrei anche dato di più. Davide, perché mai afferrare quello che è proibito quando ti avrei dato qualsiasi cosa? Ogni bene, ogni cosa perfetta sarà una gioia per lui quella di darcela. Vengono da lui. Notate che viene chiamato il padre degli astri luminosi. Quella è una grande affermazione. Quello era un modo antico ebraico di riferirsi a Dio come il creatore. Le luci che avevano in mente erano il sole, la luna e le stelle. Lui è il padre degli astri luminosi, i corpi celesti. Potremmo chiederci: perché ha scelto proprio quel titolo? Perché si è adatta alla sua illustrazione. Lui è il padre delle luci, ma con lui non c'è variazione né ombra di mutamento. Cosa molto grafica. Molto grafica. Egli è colui che ha creato tutti i corpi stellari, li ha creati tutti, ma egli non è come loro. Loro variano, loro cambiano, si affievoliscono, si illuminano, portano luce, proiettano ombre, sono qui di giorno e se ne vanno di notte, sono qui di notte, spariscono di giorno. Il loro beneficio per noi va e viene, però Dio non è così. La luce brillante di Dio, la luce della bontà e la luce della grazia non variano mai. non cambiano, ed uso il termine parallage da cui otteniamo parallasse, ovvero non passa da una condizione all'altra, non ha ombre, non diventa mai buia, 1 Giovanni 1,5, in lui non c'è affatto cosa? Oscurità? Malachia 3,6, io sono il Signore, non cambio? Non ci sono giorni in cui smette di dare doni spirituali, non ci sono giorni in cui smette di dare luce spirituale? Il frutto delle cose buone da parte di Dio non variano mai, non si fermano mai. Davide, ti avrei dato tali cose. Voglio dire, diciamolo chiaramente, gente, un pesce grasso non prende esche. Mi avete capito, no? Se state sfruttando le vostre risorse divine, che cosa pensereste mai di ricevere da quell'amo insidioso? Riempitevi di doni divini. Vien tu, fonte d'ogni benedizione. Accorda il mio cuor a cantar la grazia tua. Flussi di misericordia, mai, quell'altra parola, cessanti, richiedon canti più forti alla lode tua. I flussi di misericordia non cessano mai. Nulla può eclissare la bontà di Dio. Nulla può fermare la sua benevolenza. Nulla può interrompere il flusso della sua luce celeste. Non abboccate all'esca del diavolo. Non concepite e date alla luce un figlio mortale che potrebbe segnare la vostra stessa morte. Dio dà tutto ciò che è buono e solo ciò che è buono. Chi è responsabile del peccato? Tu. È giusto? È così? Tu. Un'ultima prova, che mi limiterò solamente a menzionarla perché la voglio approfondire nel messaggio successivo. Un'ultima prova, la natura della rigenerazione. Guardate questo versetto 18, lo approfondiremo la prossima settimana. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Ascoltatemi qui, Dio non avrebbe mai potuto indurci a peccare? Dio non vuole che pecchiamo? Perché Dio ci ha rigenerato per renderci più simili a Lui. La natura della rigenerazione esclude il fatto che Dio possa mai indurci a peccare. Egli ci ha dato nuova vita. La lussuria genera morte, ma Dio genera vita. Dio non ci tenta a fare il male, ci ricrea per fare il bene, per poi farci diventare le sue primizie, il suo amato possedimento. Di chi è la colpa del tuo peccato? Oh, faresti meglio a saperlo? Perché devi affrontarlo? Agostino, il grande santo di Dio, aveva vissuto con una prostituta prima della sua conversione. Dopo essere stato meravigliosamente salvato, stava camminando per la strada e la prostituta lo vide, gridò il suo nome, ma lui continuò a camminare, la vide, ma mantenne gli occhi diritti e continuò a camminare. Lei continuò a gridargli dietro, gli corse dietro e quando infine disse «Agostino, Agostino, sono io!» al quale lui rispose, lo so, ma non sono più io. È vero. Ci ha rigenerato per essere una nuova creazione del suo possedimento. Ed in noi abbiamo quella nuova creazione che ci permette di superare il male se usiamo gli strumenti della grazia, le armi della nostra guerra che non sono carnali, la preghiera, lo studio della parola di Dio, una mente disciplinata, la forza della responsabilità spirituale per fermare il peccato nel punto in cui inizia. Beh, ho preso più tempo di quanto forse avrei dovuto, ma è così importante. Preghiamo. Padre, che verità fondamentale, che verità pratica che abbiamo appreso questa sera. Grazie per la vittoria che vediamo nelle nostre vite, per la vittoria che ci dai per mezzo del tuo spirito, che ci mostra che abbiamo una carne conquistabile. Grazie perché se camminiamo nello spirito non soddisferemo i desideri della carne. Grazie perché se abbiamo la mente di Cristo, se la nostra mente è riempita della ricchezza della tua parola, il nostro comportamento sarà sotto controllo. Oh Dio, ti ringraziamo per la meravigliosa speranza che troviamo nell'opera dello Spirito. Riconosciamo la nostra caducità, riconosciamo la nostra tentabilità, ma celebriamo anche la vittoria disponibile nel potere dello spirito beato, per cui le emozioni e la cui mente sono controllate da quello stesso spirito e dalla parola di Dio. A questo fine preghiamo per ogni persona qui presente, per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.